Gloria a Dio. Ripeto, Marco capitolo 7, verso 14. Poi chiamata la folla a sé, diceva loro: ascoltatemi tutti ed intendete. Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo. Sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano l'uomo. Se uno ha orecchie per udire, oda. Quando lasciò la folla ed entrò in casa, i suoi discepoli gli chiesero di spiegare quella parabola. Egli disse loro: neanche voi siete capaci di comprendere. Non capite che tutto ciò che è dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e se ne va nella latrina. Così dicendo dichiarava puri tutti i cibi. Diceva inoltre: è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazione, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Signore, aiutaci. Ma possa Dio benedire la sua parola ai nostri cuori. Questa mattina vogliamo rendere omaggio a Gesù, che sebbene indica il vero problema dell'uomo, non ci lascia senza una soluzione. Così preghiamo il Signore che Dio ci possa far comprendere come questa soluzione è per noi ed è anche per gli altri. Amen? Siamo pronti per cantare? Fratello John.
Gloria a Dio. È buono celebrare il nostro Re. Noi vogliamo farlo con tutto il cuore questa mattina. Cantico 745 della nostra raccolta. Alleluia.
Qualcuno non ce l'ha? Ve l'avete dimenticato, eh? Se non ce l'ha, la comprano. Se non possono comprarla, possiamo anche regalarla. Usualmente diamo a chi accetta il Signore Gesù qui nella nostra chiesa per la prima volta una copia a regalo, e questo è il nostro onore farlo, ma in ogni caso vogliamo assicurarci che abbiate una Bibbia. Rimanete seduti, leggerò ancora Marco 7:1. Allora si radunarono vicino a lui i farisei ed alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Essi videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano i pasti con mani impure, cioè non lavate. Perché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani con grande cura, seguendo la tradizione degli antichi. E quando tornano dalla piazza non mangiano senza essersi lavati. Vi sono molte altre cose che osservano per tradizione: abluzioni di calici, i boccali e i vasi di rame. I farisei e gli scribi gli domandarono: perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? E Gesù disse loro: ben profetizzò Isaia di voi ipocriti, come è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Avendo tralasciato il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini. Diceva loro ancora: come sapete bene annullare il comandamento di Dio, ma osservare la tradizione vostra. Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, E chi maledice padre o madre sia condannato a morte. Voi invece, se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assisterti è Corban, vale a dire un'offerta a Dio, non gli lasciate far più niente per suo padre o sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata. Di cose simili ne fate molte. Dio benedica la sua parola. Oggi analizzeremo in breve questo incontro tra Gesù, gli scribi e i farisei, e ringraziamo il Signore per Marco che, scrivendo ad un popolo non di estrazione ebraica, aggiunge dei dettagli che ci fanno comprendere che significa essere impuri e che ci aiuta a capire altre cose come il corban e il lavacro delle mani. Ma la cosa che scopriamo insieme è che il pericolo più grande, anche tra le buone tradizioni che non solo gli ebrei avevano o tante altre culture, sono pericolose quando noi li mettiamo, sebbene alcune buone tradizioni e altre meno buone, li mettiamo a livello della parola di Dio. E questo è il nocciolo che viene a presentarsi qui in questo capitolo 7. È pericoloso quando non solo la tradizione viene elevata a livello della parola di Dio, ma anche quando la parola di Dio viene abbassata a livello della tradizione. E in questa mattina desidero analizzare con voi questi passi e vedere se in noi vi è forse questa alterazione delle tradizioni a livello della parola di Dio, quando invece dovrebbero essere buone tradizioni, ma tradizioni, non dottrina, usanze, non dottrina. E allo stesso tempo ricordarci che la parola di Dio rimane, come dice il Credo, la suprema autorità, guida infallibile per la nostra vita. È un sermone espositivo, non leggerò tanti altri versi all'infuori di quello di Isaia, che ci fa comprendere che abbiamo bisogno di concentrarci sul testo piuttosto che prendere dei versi che ci aiutano a stabilire, costruire, schematizzare un tema particolare. Iniziamo a capire che nella nostra vita ci sono due opzioni. O quella di essere tradizionalisti, e spiegheremo che significa nel contesto sia ebraico che anche nel contesto moderno evangelico, oppure scegliere di essere trasformati. Allora, tradizione o trasformazione? Noi possiamo anche fare la Santa Cena per tradizione, eh? Attenzione. Possiamo anche cantare per tradizione. Se il cuore non è lì, come Gesù dice, mi rendono il loro culto in vano. Perché sebbene onorano con le labbra, impariamo a dire le cose belle, le parole appropriate, impariamo a fare le cose più particolari, ma il loro cuore è lontano da me. Se quando noi facciamo quel che facciamo senza la passione di Dio nel nostro cuore, noi siamo cascati dalla trasformazione nella tradizione. E questo significa ci scontreremo con l'insegnamento di Cristo Gesù. Intanto iniziamo a dire quanti problemi ci sono oggi nel mondo. Possiamo fare una lunga lista. Nel campo della famiglia, dell'economia, della politica. È meglio che non iniziamo a toccare questi tasti, ma siamo tutti d'accordo che ci sono grandi problemi oggi. Ci sono problemi tra marito e moglie. Molti rompono i loro voti, le loro promesse. Vi sono persone piene di violenza e di odio. Basta ascoltare la radio, leggere il giornale, guardare la televisione e ci rendiamo conto dell'odio, del razzismo che ancora esiste nel mondo. Perché la gente è ancora avida di guadagno? Perché scegliere ancora una volta di agire con inganno verso gli altri? La lista è molto lunga. E la domanda perché l'uomo è così è una risposta facile. Il problema sta nel cuore. Il problema sta nella malattia che c'è nel cuore dell'uomo. Intanto diciamo insieme, se siamo d'accordo, che questo è il problema che ha sempre fatto una piaga nella razza umana. È stato questo, il peccato nel cuore dell'uomo che continua a dominare e trasporta l'umanità in tutto questo odio, crimine, peccato e disfacimento delle cose buone. Ora, Dio ha creato ogni cosa buona all'inizio. Significa che le intenzioni di Dio erano buone ed erano perfette e ha fatto del tutto, ma quando il peccato è subentrato, allora si è un po' guastato. Si è guastato questo vaso che Dio aveva creato, si è guastato questa perfezione che Dio aveva creato. E tante volte si pensa che con l'entrata del peccato, diciamo, Dio lo sapeva perché lo ha permesso, ci sono tante discussioni teologiche, eccetera, eccetera. Ma ricordiamoci che Dio ha voluto che noi passiamo anche attraverso un tempo di storia nel mondo perché noi comprendiamo e apprezziamo il piano di redenzione che Dio ha avuto in verso di noi. Se noi non comprendiamo questo, non comprenderemo mai qual è il nostro vero problema. Noi vorremmo a volte prendere un cerotto e metterlo su una piaga che è infetta, pensando che potremmo in qualche maniera coprire il vero problema. Tante volte vorremmo solo dire: oh no, non ho niente, ma dentro c'è un tumore che si deve togliere. E questo tumore è il vero problema, è la causa di tanti altri problemi. Quando il peccato è entrato nella razza umana, ha rigettato Cristo. La tavola ci aiuta a ritornare a Cristo. L'umanità ha detto no al piano di Dio. L'umanità, sbagliando con la collaborazione con Dio, ha dichiarato indipendenza. Siamo indipendenti da Dio e la creazione è caduta nel suo peccato, che chiamiamo a volte iniziale piuttosto che originale, da non confondere con questo peccato che viene un po' tramandato nel nostro DNA, che non è così, è solo la nostra natura fallace, e non ci rendiamo conto che da allora l'umanità, l'uomo, è caduto nel dolore dell'oscurità, dove l'odio, l'omicidio hanno subito iniziato a darne prova della loro esistenza. Ora, come credenti in Cristo Gesù, noi sappiamo che il nocciolo del vero problema nella vita della razza umana è che cosa? È esattamente il peccato. E la tavola del Signore ci indica che la vera soluzione è il simbolo. Stamattina abbiamo cantato, o hanno cantato, che la croce, la T, Alcuni di voi vi scandalizzereste della croce, io non mi scandalizzo. Se c'è qualcosa in cui mi glorio è la croce di Cristo Gesù, lo dice Paolo. Non per adorare la croce, quella è tradizione, ma per glorificare Dio per il mezzo della croce che ci ha portati alla salvezza in Cristo Gesù. La venuta di Gesù con la sua nascita e morte espiatoria viene rappresentata qui, perché Gesù è venuto e Gesù ci ha liberati dal vero problema. Ora, in questa discussione che Gesù ha con i farisei e anche gli scribi, innanzitutto vediamo chi sono, chi erano questi farisei. I farisei non erano, come a volte noi li vediamo, 2000 anni dopo della loro esistenza, quando un pastore, un predicatore parla di farisei, cosa vi viene subito in mente? Qualcosa di positivo o qualcosa di negativo? Negativo. Perché? Perché ormai sappiamo che nel gestire la loro iniziativa erano sempre quelli che disturbavano Gesù. E noi li vediamo più come villani. Ma al tempo di Gesù non erano villani. Venivano considerati eroi. Cioè quelli super spirituali, zelanti, che difendevano a spada tratta la posizione legalistica del giudaesimo. Però si erano allontanati da Dio. E Gesù gli dice, ha detto bene il profeta Isaia di voi ipocriti. Gesù, pieno di dolcezza, di amore, li chiama ipocriti. Cioè persone che hanno tutta l'apparenza di essere spirituali, ma non lo sono. Adesso vediamo perché e che cosa noi possiamo imparare da questa discussione che vi è tra gli scribi e i farisei e Gesù. Non solo vediamo che erano questi farisei, ma erano venuti da Gerusalemme. Dove? Fino a Capernaum. Capernaum è sul lago di Tiberiade o Genezaret. È lì che Capernaum è, circa a 100 chilometri da Gerusalemme. In quel giorno gli mandarono questa particolare squadretta formata da farisei che rappresentavano noi sì che siamo i veri difensori della legge e poi degli scribi che erano quelli che scrivevano e erano stati ammaestrati per tradurre o scrivere e riscrivere, erano un po' i tecnici della sana dottrina. E questo team andavano e cercavano di mettere già in pericolo o in discussione Gesù mentre lui iniziava nel suo ministero. Infatti l'idea che Marco qui ci dà è che loro subentrano con le solite domande, non perché erano poverini, vogliono imparare qualcosa da Gesù, no, no, volevano cercare di mettere Gesù in difficoltà. È come se mentre io sto predicando nella chiesa e entra qualcuno e cerca di interrompere il servizio e dire posso fare una domanda? Come mai la chiesa di Perugia non usa la versione Diodate e invece usa la versione Riveduta? Quella non è intenzione sincera. È solo cercare di mettere in imbarazzo tutta la chiesa e principalmente il pastore. E Gesù, diciamolo come vorremmo noi dirlo, non ha problemi di rispondergli. Perché nella sua dolcezza ha bisogno di rispondere pesantemente a costoro, perché pesanti erano le loro azioni. Ora, c'è una cosa che voglio farvi notare. C'è una cosa su cui scribi e farisei e Gesù andavano d'accordo in questa storia. O magari nella prospettiva di questa storia. In un'altra non andavano d'accordo. Andavano d'accordo sul fatto che l'umanità è piena di peccato e ha bisogno di essere riguardata con una soluzione. Non andavano d'accordo sull'approccio di come gestire questo peccato, come portare una soluzione a questo peccato. Gesù, scribi, farisei, siamo tutti d'accordo che l'uomo è peccatore? Sì. Siamo tutti d'accordo che la maniera come risolvere il problema nel cuore dell'uomo è attraverso riti esteriori? Gesù dice no. Gli ebrei dicevano sì. Cosa si era creato? Si era creato un sistema di cose che dicevano: l'uomo è peccatore, su questo non ci piove. Però la maniera di risolvere il problema del peccato è se tu inizi a fare le cose che noi diciamo, scribi e farisei. Cosa era successo? Era successo che i farisei si concentravano sui problemi di superficie e non quelli radicali. Loro pensavano che, ad esempio, prima di fare qualsiasi cosa o accostarsi al cibo, dovevano lavarsi le mani. Ora, a volte noi pensiamo che tutto questo va bene perché era igiene, ma nel loro caso non era igiene. Perché? Intanto gli dicono: perché i tuoi discepoli prendono i pasti con mani impure? Grazie Marco, cioè non lavate. Quando si avvicinavano alla tavola, gli ebrei si rimboccavano le maniche, mettevano le mani con le palme verso l'alto, qualcuno gli versava dell'acqua, poi con la punta delle dita facevano così, strofinavano. Lo fanno ancora tanti. Poi facevano in questa maniera. E poi si ributtava altra acqua sulle mani, la scolavano, e quella era purificazione. Significa che questo andava bene. Ora fatemi dire qualche altra cosa dal punto di vista storico. È vero che questa era parola di Dio? No. Dio aveva ordinato questa purificazione solo nel Tempio. Per chi? Per i sacerdoti. Loro dicevano: siccome ognuno di noi è diventato un sacerdote per il Signore, allora i farisei dicono: non siamo solo noi a caricarci di questo pesante masso, vogliamo che lo fanno tutti. E così la gente era portata a fare queste cerimonie, e facendo queste cerimonie tutto era a posto. Tu non puoi mangiare, però se fai questo sei a posto. E loro pensavano che se queste, diciamo, questi riti non venivano fatti, non c'era una vera e propria purificazione. Ora, qual è il punto? Il punto è che Gesù dice: questo era solo per i sacerdoti. E sta a rappresentare qualcosa di particolare, che non entriamo nel merito della tipologia, che ha a che fare con la purificazione di Dio nella nostra vita. Ma ha a che fare solo con voi, scribi e farisei, o maggiormente sacerdoti. Perché state cercando di mettere un peso? O come Gesù stesso dice, insegnare precetti di uomini invece di quelli di Dio. Perché? Perché pensavano che la loro vita fosse purificata attraverso l'esteriore. Ora, la vita cristiana non ci presenta una soluzione che parte dall'esterno. Di questo ne siamo colpevoli un po' tutti, che a volte pensiamo che se noi nell'esteriore facciamo certe cose, allora siamo puri. Entriamo nella tradizione. E ora vediamo se anche noi abbiamo il problema dei farisei oppure no. Se entriamo nella tradizione E cerchiamo di appesantire le persone con l'approccio esterno. Ti deve vestire in una certa maniera, deve dire certe parole, deve camminare in una certa maniera, deve utilizzare certi cliché, eccetera, eccetera. Allora quello mostra che sei puro. Ma il vero problema non è nell'esterno. La cristianità presenta una soluzione che parte dall'interno, non dall'esterno. Avete già imparato quella frase che vi ho detto qualche paio di mesi fa? A volte vi sono persone che vogliono il pesce pulito prima che lo pescano. Pensano che alcuni dovevano essere già pronti come loro dopo 10 o 15 o 20 anni di salvezza nella Chiesa, perché hanno imparato tante cose dal Signore, dagli altri, dalla tradizione, cose buone. Ma Cristo Gesù ci fa capire, scribi, farisei, voi non potrete mai risolvere il vero problema dell'umanità solo con i riti esterni. Questa è tradizione. Quello che c'è bisogno è una trasformazione. Cos'è che disturbava gli ebrei? Ad esempio, nella lunga lista delle tradizioni, oltre alla legge, il Talmud, c'erano tante altre cose. Ad esempio, Israele poteva diventare impuro se si avvicinava ad un corpo morto o se toccava un cadavere. Oppure se si avvicinava alla carcassa di un animale morto. Sapevate questo? Interessante. Oppure se camminano accanto ad una persona che ha dei problemi di pelle, dermatologici, un cancro alla pelle, allora non si conosceva come cancro, forse come lebbra, e questo significava che il momento in cui tu vieni a contatto con questa persona o con questo dato caso, tu sei impuro e doveva fare tutta una serie di riti per purificarsi. Questo andava avanti anche al tempo di Paolo. Gesù gli fa capire che non è così, che se Dio aveva stabilito nell'Antico Testamento qualcosa che aveva a che fare con queste leggi, leggi di alimentazione, non si poteva mangiare la porchetta, ad esempio, fuori questione. Non si potevano mangiare i molluschi, i calamari, polipi. Quanti di voi piace il polipo? Carpaccio. Niente. Le cozze, i molluschi, tutto questo. Solo pesce con le squame. Merluzzo e altre cose. Neanche il pesce spada. Neanche il tonno, che bello liscio liscio. Adesso voi già pensate alla bistecca di tonno, o di pesce spada. Tutte queste cose diventavano cose impure per gli ebrei. Ma Dio lo aveva ordinate in un certo tempo, per un certo sistema, anche perché stava strutturando tante di quelle tipologie che avevano un significato più spirituale che altro. Sebbene al tempo, diciamo, degli ebrei che andavano in giro nei 40 anni di deserto, era meglio stare lontani da certi cibi, per il caldo, per tante ragioni, per il colesterolo che non si conosceva o tante altre cose. Però la realtà è che quando Gesù è venuto, Gesù, nella nuova era della grazia, ha abolito questo. Tanto era ingranata nella loro mente che anche Paolo, dopo aver passato anni con Gesù, Pietro, ancora pensava in quella maniera. C'era tanta tradizione che si portava dietro. E questi farisei cosa facevano? Non dicevano le cose come erano. Sì, è vero, Dio ha ordinato una certa dieta in un certo posto, in un certo tempo, ma cercavano di metterla su tutti e in ogni momento. Ora, perché vediamo Gesù così brusco a dargli questa risposta? Non è perché lui vuole essere scorbutico, vuole essere rozzo, ma perché sapeva i loro cuori. Sapevano benissimo che stavano per andare contro a Cristo e cercare di mettere vergogna al Signore, cercare di mettere in ridicolo il ministero di Cristo. Infatti, Marco qui chiaramente ci fa capire che questi scribi, questi farisei, volevano fare comprendere: se tu vuoi essere, in altre parole, Gesù e i tuoi discepoli, vero cristiano, nel tempo loro vero giudeo, tu non puoi avvicinarti alla carcassa, non puoi mangiare con le mani in pugno, devi fare scratch scratch. Cos'è che nella nostra vita oggi a volte ci porta a fare delle cose che se non li facciamo ci sentiamo quasi quasi non spirituali? Perché noi cerchiamo di risolvere il problema mirando alle cose superficiali. Pensiamo che con l'esteriore noi possiamo risolvere il problema che non si vede. A volte ci fissiamo, anche noi cristiani, sì. Su che cosa ci fissiamo? Su problemi di superficie. E dimentichiamo che ci sono cose più importanti da riguardare. Ad esempio, volete che ve lo dico? La cena del Signore si fa in ginocchio o all'impiedi? Certe chiese lo facciamo, come qui, all'impiedi. Altre chiese lo fanno in ginocchio. Chi ha torto e chi ha ragione, come mai si fa di qua e di là? Spendiamo tempo in tutte queste discussioni, non ci accorgiamo che stiamo perdendo la sostanza. Sia all'impiedi che o in ginocchio, è solo una usanza, perché non troviamo nella Bibbia una forma perfetta che dice: quando fate la cena del Signore dovete essere all'impiedi oppure in ginocchio. Addirittura per deduzione, quando fecero la cena del Signore erano pure seduti. Non è importante qual è la posizione del nostro corpo esterno. Quello che è importante è la posizione del nostro cuore. Noi ci accostiamo alla tavola del Signore, smettiamo di pensare tutte le altre cose che ci distraggono dalla cosa più importante, che è avere un cuore puro davanti a Dio. Altre cose. A volte si può pensare si deve avere la musica durante la distribuzione oppure no. Si deve fare la mattina. Ma se si è cena del Signore dovremmo farlo la sera. E poi in America ci sono quelli che dicono: vabbè, ma siccome ci sono 8 ore di differenza, quando noi lo facciamo la mattina in America è già sera in Israele. E ci mettiamo a discutere pensando che noi risolveremo il problema del peccato e di quello che Paolo dice in 1 Corinti 11: esaminate voi stessi, e dimentichiamo qual è la cosa importante nella cena del Signore o in qualsiasi altra cosa. E dimentichiamo che la tavola del Signore è lì per trasformare la nostra vita da peccatori a redenti, invece che cullarci nell'esterno. Si deve fare col vino o si deve fare con il vino dealcolizzato? Si deve fare con un calice o con 2 o con 3 o con 150 o con i bicchierini? Fratelli, dimentichiamoci di pensare che tutte queste cose risolveranno il vero problema della nostra vita. Poi mi piace, sapete come facciamo, no? Sono quelli che dicono, no, no, un calice deve essere. Un calice. E perché non 300 calici? Ah, no, perché è fede, dobbiamo bere. Ok, allora dico, c'è bisogno più che facciamo così, vero? No, no, si deve fare. E perché? È igiene. Noi siamo caduti nella tradizione e difendiamo la tradizione pensando che la nostra opinione è l'opinione di Dio e ci dimentichiamo che la cosa più importante è assicurarci non se il bicchiere è pulito e se è 1, 2 o 150, ma se il nostro cuore è pulito. Tradizione o trasformazione? Ci fissiamo non solo sulla Santa Cena, ma ci fissiamo anche su come ci vestiamo. Abbiamo la cravatta, ci abbiamo il pantalone. Dicono che il pantalone doveva essere per gli uomini e non per le donne. Guardo nella Bibbia e vedo che tutti gli uomini ci avevano la veste. Tradizione o trasformazione? Pantalone è una cultura occidentale, fratelli miei, appena passiamo la Turchia vedremo solo vesti. In India vedremo qualche pantalone, ma il resto sono delle vesti. Non c'è una maniera dove noi arriviamo e stabiliamo che la nostra cultura è parola di Dio, è un'usanza della Chiesa. E noi abbiamo quasi 1200 chiese in tutta l'Italia con i gruppi. E sicuramente la chiesa di Perugia sarà diversa dalla chiesa di Terni, o forse un po' più vicini perché godiamo della stessa posizione geografica o di punti particolari. Ma vi assicuro che la chiesa di Milano è diversa da quella di Catania, e quella di Palermo è diversa da quella di Roma. E gloria a Dio che non sono tutti gli stessi! Immaginate, se voi venite in chiesa e incontrate in altri 150 Davide Mortelliti, tutte le facce che parlano tutte come me, sono tutte con me, vi stancherete, vero? Gloria a Dio che Dio ha creato il mondo variopinto. E così anche la Chiesa. Ma il punto non è se facciamo un cantico di aperture, un cantico di preghiera, e poi alla terza strofa facciamo questo, e poi chiudiamo, e poi... Questo non c'è una liturgia. Ecco perché a me piacerebbe fare le testimonianze alla fine del culto, perché penso che qualcuno vorrà testimoniare di quello che il Signore ha fatto nell'opera sua, nel suo cuore, durante il messaggio, durante il culto. È solo una mia idea. Ma se io la elevo a dottrina, pecco e cado nella trasformazione. Ma anche se dico che deve essere così, ecco, perché cado nell'altra tradizione. Ora, ci sono tante buone tradizioni, non dico, e neanche Gesù dice che tante di quelle tradizioni che loro dicevano, Gesù non si mette contrario a loro, assolutamente. Ma mai elevare la tradizione a livello della parola di Dio. Perché? Perché se no noi finiremo per confondere le idee nostre con le idee di Dio. Stamattina noi ci accosteremo alla cena del Signore e sappiamo che dobbiamo pregare. E dobbiamo versare il vino. È vino? Sì, è vino. Dobbiamo berlo, dobbiamo mangiare il pane. Ormai sappiamo tutta la routine delle cose, vero? Ma qual è la cosa più essenziale? E guardiamo verso 12, verso 19, verso 21, verso 23 nel nostro testo. E Gesù cosa fa? Fa sempre riferimento al cuore.
fa sempre riferimento al cuore.
È il cuore, dice un cantico, che deve essere trasformato. Perché se non è trasformato, è destinato alla tradizione. Sono buone le tradizioni. Ci sono tradizioni belle. Ricordo quando c'erano delle tradizioni in famiglia. Ad esempio, il padre si siede dove? Ah, sembrava un coro. Non c'è nulla di male, Però è una tradizione, un senso di rispetto, vero? A casa tua, gli domandarono una volta a una sorella, chi si siede al capo della tavola? Si siede mio marito. Perché? Perché lui è il capo. E tu chi sei? Io sono il collo. E da lì è nato il capocollo. Sono delle belle tradizioni, non c'è... Ricordo, ero ancora bambino e andavo in certe famiglie e papà e mamma non ci hanno abituato così, però sentivamo dei figli che rivolgevano al loro papà, vossia, che dice? Vossia. Quanti di voi l'avete mai sentito dire? Si usa più al sud, Una bella tradizione, per carità, ma è tradizione. Oppure si andava a scuola e non si chiamava il maestro o la maestra per noi, si chiamava signora maestra. Oggi è ancora così, La tradizione è cambiata, Oppure i fratelli più anziani nella chiesa, non si chiamavano per nome, Francesco, Giovanni, fratello X. Tradizione. Non c'è nulla di male. Però se mai sia che noi iniziamo a pensare che queste tradizioni devono essere a livello della dottrina, no? Altrimenti noi abbassiamo la parola, innalziamo la tradizione e la trasformazione non esiste. Il grande pericolo è mettere la nostra tradizione allo stesso tempo, allo stesso livello. Andiamo avanti. Signore, aiutaci a fare una distinzione tra quella che è la nostra convinzione, anche se a volte la riprendiamo un po' dalla Bibbia stessa, e quello che è la tua parola, quello che è l'usanza di una chiesa o di un'altra chiesa, è quello che è parola di Dio. Dio ci deve dare grazie di questo, che non sempre siamo, e credo ci deve dare anche uno spirito disposto a capire e a dire, Signore, fammi comprendere, non voglio, perché l'abbiamo sempre fatto così. Anche quella è una forma, una espressione di tradizione che non vogliamo cambiare. E tante volte il nostro cuore non è trasformato quando siamo nella presenza di Dio, quando ci accostiamo alla tavola del Signore. Ma andiamo al capitolo 7, al verso 14 adesso, dove dice, chiamata a sé la folla, diceva loro, ascoltatemi tutti e intendete, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, sono le cose che escono dall'uomo, quelle che contaminano l'uomo. Se uno ha orecchi da udire, oda. Lo lasciò la folla ed entrò in casa, i suoi discepoli gli chiesero di spiegare quella parabola. Egli disse loro, neanche voi siete capaci di comprendere, non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare? Gesù sta dicendo, smettetela di pensare che la vostra impurità dipende da ciò che mangiate. Gesù sta dicendo, sono venuto a purificare tutto. Pietro, dopo alcuni anni, ancora credeva che certi animali non potevano essere mangiati, e nella sua visione sente questa voce: scanna e mangia. È una rappresentazione di come Dio aveva reso puro ciò che veniva considerato impuro. È una fotografia dell'umanità gentile che adesso nella presenza di Cristo viene purificata per il sangue. La tavola del Maestro rappresenta questo per noi, che noi siamo veramente purificati e che non badiamo all'esterno, all'esteriore, ma badiamo al cuore. Gesù sta dicendo: non è dall'esterno, non è come voi mangiate, quello che toccate, quello che fate. E mi piace Marco perché all'inizio, vedete, quando lui dice al verso 2, perché essi prendevano i pasti con mani impure, io posso dire, beh sì, come Marco scrive ai Romani, i Romani potevano benissimo dire, beh, neanche io mi accosto con le mani impure. Però poi lui, dando prova che scrive a un gruppo di persone che non sono familiari con le leggi e i riti ebraici, gli dice, cioè non lavate. Ah, mamma mia, addirittura. Vi è mai capitato di mangiare con le mani non lavate? Certo, perché se no, se sono veramente impure, sporche, nere e imbrattate, ve li lavate. Gesù sta dicendo, attenzione, quello che bisogna guardare è al problema dell'umanità, al vostro cuore. Non è quello che entra nel ventre che contamina, ma è quello che c'è nel cuore. Perché quello che noi mangiamo, dice il verso 19, non entra nel cuore. Dove va? Va nello stomaco. E poi Gesù dice va nella latrina. Sapete cos'è la latrina? La fogna. Così dicendo dichiarava puri tutti i cibi. Vedete, noi dobbiamo capire che quando Gesù arriva, lui trasforma la nostra vita impura e la trasforma veramente. Non saremo noi a stabilire se siamo puri o no con il vestire, il parlare, la meccanica, i cibi, l'esteriore, inginocchiati all'impiedi, un calice o 55. È come noi permettiamo a Gesù di purificare il nostro cuore. Noi abbiamo bisogno chiaramente di vedere qual è il vero problema e capire che la soluzione al problema del cuore non è l'esterno, ma è una mano potente che viene e ci trasforma. Concludo. Se il nostro più grande problema fosse stato informazione, Dio poteva sicuramente mandare un insegnante, vero? In un certo senso Gesù è stato un grande maestro, ma non ci viene presentato soprattutto come grande maestro, ma ci viene presentato come? Se il nostro più grande problema fosse stata la tecnologia, Dio ci mandava uno scienziato, vero? Se il nostro più grande problema fosse stato soldi, Dio ci mandava un economista, uno che risolveva le cose. Se il nostro più grande problema fosse stato il piacere, sicuramente ci mandava qualcuno per farci ridere sempre. Ma il più grande nostro problema è essere liberati dal peccato. E Gesù ha mandato, e Dio ha mandato Gesù, il Salvatore. E quando rivelò questo a Maria, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Quando noi ci accostiamo alla tavola del Signore, dobbiamo ricordarci che Gesù per noi è soprattutto il Salvatore. Lui c'ha tanti altri pregi che noi non possiamo neanche a volte elencare, perché egli è l'alfa e l'omega. Ma il tuo e il mio più grande problema è il problema del peccato. E io stamattina vorrei che noi inchiniamo i nostri capi e chiudiamo i nostri occhi per un momento. E ci ricordiamo, ecco, cosa è la tavola del nostro Signore, cosa rappresenta. È una tradizione che si fa in chiesa a Perugia di tanto in tanto, ma credo sia un'opportunità di essere trasformati di giorno in giorno, di gloria in gloria, dalla persona di Cristo Gesù. Gesù è venuto a trasformare il nostro destino, la nostra natura, far sparire il nostro dolore e in cambio darci l'olio della gioia e della letizia, dice Isaia 35. Quando l'Apostolo Paolo dice esaminiamo noi stessi, significa cerchiamo di essere consapevoli che alla radice di ogni problema della nostra vita c'è il peccato. E io in questa mattina, prima di dare inizio alla distribuzione della cena del Signore, voglio darti a te, a me, silenziosamente sì, ma in una maniera vera, sincera, opportunità di dire: Signore, trasforma il mio cuore. Aiutami a non impelagarmi nel legalismo, nella forma, nell'uso, nei costumi. Aiutami a discernere ciò che è buono da ciò che è migliore. E la cosa migliore è riguardare il nostro cuore davanti a Dio. E imparare ad accettare tante tradizioni con affetto, con amore, ma riguardarli sempre come tradizioni, come usanze e non come sana dottrina. Non eleviamo mai la tradizione a livello della parola di Dio e non abbassiamo mai la parola di Dio a livello della tradizione. Il nostro più grande problema, ricordiamoci che è il peccato. E se in questa mattina tu ti senti che lo Spirito Santo ti vuole toccare intimamente, tu non hai bisogno di lavarti le mani, tu non hai bisogno di fare qualche rito particolare, tu hai bisogno di accedere nella presenza di Cristo e dire: Gesù, salvami, Gesù, perdonami, Gesù, trasforma il mio cuore, perché quando il mio cuore sarà trasformato, io vorrò sempre di più assomigliarti nella tua purezza, nella tua gentilezza, nel tuo amore, nella tua grazia. Vorrei che ogni occhio di nuovo sia chiuso, ogni capo inchinato. Parlate al Signore. Stiamo per accostarci alla cena. Sarà una tradizione o sarà una trasformazione? Sarà un'attenzione al rito? O sarà un'attenzione a ciò che i nostri occhi non vedono, ma che lo Spirito Santo vede? Alleluia a te, Signore. Fratelli, questo è l'amore di Dio. Dio non è interessato nel tuo esteriore. Dio è interessato al tuo cuore. L'uomo guarda fuori e Dio rimproverò il profeta Samuele. L'uomo guarda esteriormente, ma io guardo il cuore, dice il Signore. Ti sei mai chiesto se il Signore in questo momento fa un esame cardiospirituale? Cosa troverà? Non coprire. Se c'è un problema col tuo cuore, non andrà via da solo. andrà via solo se tu invochi la presenza di Gesù. Gesù è la soluzione ai nostri problemi. Di al Signore: Signore, di te grande ho bisogno, tu sei l'unica soluzione. E poi, se tu hai accettato il Signore nel tuo cuore, se ti sei disposto ad ubbidirlo con tutto il tuo cuore, non ad essere perfetto, no, no, ma ad ubbidire al Signore nelle forze, nelle possibilità, in quello che Dio richiede, non quello che Lui non richiede, non cadendo mai nella trappola del legalismo, non cadendo mai nella trappola dei precetti umani che poi vengono insegnati come precetti divini, ma umilmente cadendo in ginocchio davanti alla presenza di Dio. E che dice: Signore, tu sai ogni cosa. Esaminiamo noi stessi. Accostiamoci poi alla tavola del Signore. Vorrei dire che se tu non hai ancora fatto un patto con Dio, se non ti sei messo d'accordo prima con il tuo vero problema, il nostro vero problema, stai lontano dalla tavola del Signore. Non significa niente, diventa un rituale, ma addirittura diventa anche una maledizione. Io voglio che la croce di Cristo sia non solo il simbolo di amore, ma sia la tua vittoria sul peccato, sul male che esiste nel mondo, affinché tu ed io possiamo andare avanti nelle vie del Signore. Gloria a te, Signore. Alleluia, alleluia a te, o Eterno.